Siamo tornati nuovamente in diretta nel pomeriggio di Maracanà, sempre Marco Piccheri e Jacopo Erba in studio. Eccoci, stanno per qua arrivare altri tre ospiti. Dovevamo leggere la lettera, cioè la lettera, sì, scusami, la risposta della gente, credo, di
sì,
Silva.
Sì, esatto, perché la gente di David Silva, David Jimenez, ha risposto tramite Radio Marca Donostia all'accusa di Iglitalia arrivata questa mattina tramite i canali ufficiali della Lazio, che diceva di rispettare come giocatore David Silva ma non come uomo. Questa è la risposta, andiamo un po' a riassumere. Quando alla Lazio hanno detto della trattativa con la Real non hanno reagito male, alla fine non c'era niente di sicuro, c'erano contatti con la Lazio ma anche con la Real e altre squadre, quindi la Lazio sapeva, secondo David Jimenez, della trattativa con la Real Sociedad. Anche in particolare non c'era niente di chiuso. A David hanno sorpreso le reazioni del club, ognuno può decidere quel che vuole, la Lazio ha parlato con il suo agente, non con David Silva, perciò non capisco perché lo tirino in ballo come uomo, non avevo un discorso chiuso con la Lazio, c'erano anche altre squadre che avevano parlato con lui. Queste le parole di David Jimenez.
Botta e risposta, mi sembra di che tutto rientri in quello che è le schermaglie in queste situazioni,
diciamo,
no?
Che,
non
ecco,
si saprà mai chi ha detto la verità più o meno. Era...
Esce fuori però un fatto importante, Marco, no? La Lazio su David Silva sembra aver accusato un po' il colpo, questo sicuramente sì, ed è normale sia così perché è un giocatore che ti spostava molto a livello di dare un taglio più internazionale a tutta la rosa.
Tra l'altro però adesso è uscito fuori un altro nome che chiediamo subito ai nostri ospiti che cosa ne pensano e poi andiamo a parlare anche di altri temi, facciamo commentare questa...
Abbiamo dato il nome prima, no?
Sì.
Che poi lo andiamo ovviamente a ripetere, però presento prima gli ospiti, se mi danno anche dalla regia, perfetto, vado subito. C'è un grande mister che conosce molto molto bene Antonio Conte, torneremo sull'Inter molto molto bene, anche Igor Tudor, e torneremo anche sul discorso, no, del nostro Tudor Scudiero per quanto riguarda Andrea Pirlo, e anche su tutto il resto c'è Luigi De Canio. Mister,
ciao,
benvenuto.
Buon pomeriggio, bentrovati.
Ciao mister.
A farci compagnia, torna dopo i problemini di ieri, l'abbiamo recuperato e richiamato in causa, Daniele Garbo. Ciao Daniele.
Ciao Daniele.
Ciao Jacopo, ciao Marco, buongiorno, ben ritrovati.
A chiudere un gran bel terzetto, devo dire, Andrea Solaini. Ciao Andrea, ben trovato.
Direttamente da Eurosport.
Eurosport, ragazzi, esatto.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora, sentite, vi posso chiedere un commento veloce proprio
sul discorso di David Silva?
Sì, David Silva si è chiuso così, la risposta ci è arrivata quella di Tare stamattina, poi adesso quella della gente, insomma queste situazioni qui, sta di fatto che David Silva va alla Real Sociedad. E poi vi chiedo anche un commento su James Rodriguez, perché la Lazio, così, da quello che leggiamo,
vorrebbe togliersi,
potrebbe essersi proiettata su questo calciatore.
E si è rilanciata anche da Tancredi Palmeri sul suo profilo Twitter, la trovate.
Mister De Canio.
Beh, non conosco bene, ho letto anche poco di questa trattativa, poi ho visto che David Silva ha scelto
la Real Sociedad. Sì.
Dico che da un punto di vista tecnico mi sarebbe piaciuto vedere questo giocatore così nel nostro campionato per la qualità che ha sempre espresso, nonostante magari ultimamente stesse giocando meno. Ma credo che Rodriguez sia un talento ancora inespresso e magari forse la Lazio e il campionato italiano potranno aiutare questo ragazzo a ritrovarsi e forse a tirare fuori tutto il suo talento che è enorme, insomma. Naturalmente David Silva è un giocatore ormai consacrato e quindi di maggiore affidabilità sul piano del rendimento, insomma, avrebbe dato maggiori certezze. Però sul piano tecnico anche Rodriguez, insomma, è un giocatore di grande talento che può fare molto bene.
29 anni per James Rodriguez, vi ricordate che era una volta ci ha provato anche il Napoli, no?
Sì, mica tanto provato,
sì,
ci ha provato Ancelotti più che
esatto,
il Napoli,
che lo voleva fortemente. Daniele Garbo.
Ma sulle vicende di David Silva credo che siano le normali dinamiche di una vicenda di mercato, onestamente non ci trovo nulla di strano, finché non c'è la firma del giocatore la trattativa non può considerarsi conclusa. È evidente che David Silva, come fanno spesso i giocatori e i manager, ha giocato su più tavoli e alla fine è andato su quello che gli faceva più comodo, probabilmente non tanto per considerazioni tecniche, perché qui alla Lazio avrebbe giocato la Champions League, invece alla Real Sociedad no, ma probabilmente per ragioni ambientali, perché va in un calcio che conosce bene, perché comunque a 34 anni evidentemente ha voglia di tornare a casa, quindi penso siano queste le considerazioni. Io non conosco i dettagli economici, so che peraltro con la Lazio c'era già l'accordo anche su questo, ma insomma alla fine è sempre la volontà del giocatore che prevale e non ci trovo nulla di strano. Per quanto riguarda James Rodriguez, un giocatore che ha fatto vedere cose fantastiche, e gli è difettata spesso la continuità, ma dal punto di vista tecnico è un giocatore che non si può discutere, ha 5 anni meno di David Silva, quindi da questo punto di vista per la Lazio potrebbe essere anche un vantaggio, perché anziché un giocatore a fine carriera troverebbe un giocatore che avrebbe bisogno di rilancio e forse anche più motivato rispetto a David Silva. Però speriamo che vada in porto questa trattativa. Io penso che se il giocatore viene qui motivato possa essere davvero un grande acquisto per la Lazio.
Andrea Solaini.
Sì, mi unisco a quanto detto da Daniele. Arriverei a dire che sarebbe un colpo pazzesco per la Lazio, per il tipo di squadra che è la Lazio. Pensare a mettere James Rodriguez con Luis Alberto alle spalle di Immobile, una qualità che ha il colombiano, secondo me, del livello di quella che ha sempre avuto David Silva, che però giustamente a 34 anni, io sono sempre un po' diffidente quando i top team europei lasciano andare i giocatori sui 34 anni, proprio perché David Silva è un giocatore in realtà che della parte fisica comunque ha sempre fatto grande uso, è piccolino ma è molto rapido, molto quizzante, dribbla, passa molto bene la palla, però il fatto che stia incalando in quel senso, secondo me i due profili sono giocatori diversi, ma James Rodriguez sarebbe un botto pazzesco. David Silva secondo me veniva a fare uno step di qualità, magari in esperienza a livello europeo, ma a livello proprio in assoluto secondo me la Lazio fa un affare pazzesco se prende il colombiano.
Vabbè, staremo un po' a vedere.
Facciamoci la rovescia. Parto da Andrea Solaini, vado da Daniele Garbo e chiudo con Luigi De Canio su un'altra notizia di mercato interessante, perché arriva direttamente dalla Spagna. Il Milan si cautela sulla questione Ibrahimovic e ha pronto in canna il colpo Diego Costa. Andrea Solaini.
Andrea,
un
vai,
giudizio.
Veloce, un giudizio.
Ovviamente il calciomercato va preso per quello che è, quindi per quello che è in questo momento, viste le cronache ci dicono che in realtà la differenza sia sostanzialmente non insormontabile tra richiesta e offerta, parlo di Ibrahimovic e il Milan, io credo che dopo aver confermato Pioli, aver obiettivamente detto a tutti che di aver cambiato idea su una cosa come era il progetto Running molto importante, poi certificato dallo stesso manager tedesco dicendo non si va in un posto dove stanno andando così bene le cose, che il Milan adesso per 2-3 milioni di differenza faccia saltare la questione e viri su Diego Costa, secondo me è una voce fatta uscire ad hoc anche per mettere un po' di pressione a Raiola, nel senso è chiaro che si riparte da Ibra almeno per l'anno prossimo, altrimenti di cosa avremmo fatto?
Sarebbe il caso di mettere anche Diego Costa dentro.
Ibra e Diego Costa?
Se vuoi crescere devi
progetto
metterne un altro
giovane,
Daniele Garbo.
Ma allora io non vedo come il Milan non possa trovare l'accordo con Ibrahimovic, io non vado pazzo, nel senso che è un grandissimo giocatore, ma mi sembra francamente le cifre che leggo mi sembrano obiettivamente molto alte, 7 milioni e mezzo di ingaggio, a meno che non lo spalmi in 2 anni, non lo so, se lo spalmi in 2 anni allora è più plausibile, però non vedo come non possano trovare l'accordo se entrambi lo vogliono, perché dove va Ibrahimovic, scusate, se non va al Milan spiegatemi dove va, chi lo prende Ibrahimovic? Secondo me l'unica squadra che è andata avanti è stata il Milan.
Ma è l'unica squadra.
Oppure torna all'Amarbigo, il presidente.
Ma chi è che lo deve prendere Ibrahimovic oltre a Milan?
Ma chi lo prende? Chi lo prende il Milan? Dai. E chi lo prende Ibrahimovic se non il Milan? Quindi è chiaro che questo è un affare che se c'è la volontà del Milan si fa, voglio dire. E quindi credo
più che altro
che
bisogna dire, uno magari potrebbe chiedersi, ma è così necessario? Cioè se io devo... vabbè, ritorniamo su una cosa.
Guarda,
perché
io,
cioè. Dare 7 milioni e mezzo.
Esatto, cioè, i giocatori dicono un giocatore che fa crescere gli altri, che fa spogliare tutto quello che volete, ma un giocatore vicino ai 40 anni e francamente è stato un grandissimo giocatore. Io se fossi in Milan per un nuovo progetto non punterei su un giocatore di 40 anni, onestamente, dandogli 7 milioni
allora
e mezzo.
Per Daniele, perdonami, il giocatore di 40 anni ha fatto svoltare tutto in 2 mesi.
Sì, è vero,
presenza,
è vero.
Sì, però
è vero,
io qua c'ho un allenatore, sinceramente, pensare... No, mister, vado da me. No, io chiedo al mister, però pensare che ci sia un giocatore che fa da balia all'allenatore... Io non so quanto sia, posso usare questo termine, gratificante per un allenatore. Mi sbaglio, mister, è una mia visione sbagliata. La chiedo a lei che ha più esperienza di campo, di giocatori e via dicendo.
Ma io non l'ho mai sentito, sì. Certo che come no. Magari, davvero questi giocatori. Poi, perché è con i grandi calciatori che si fanno... che si fa il calcio e che si raggiungono gli obiettivi. Poi è da vedere se Ibrahimovic o chi per lui possa essere ancora quel campione che è stato, eccetera, eccetera. Ma queste sono considerazioni che poi una società fa al chiuso nel suo ufficio. Certo. Se oggi io fossi l'allenatore del Milan e mi si mette davanti Ibrahimovic o Diego Costa, non ho assolutamente dubbi, ma credo che non possano averli nemmeno quelli del Milan, così come credo che se loro credono sia importante per il loro progetto un giocatore così, credo che faranno di tutto per chiudere il contratto con Ibrahimovic, che quelle a cui stiamo assistendo sono normali schermaglie di mercato, ma credo che possa essere una cosa che convenga ad entrambi.
Mister, riparto da lei invece io. Sì. Vedendo quello che sta facendo il Lipsia, quindi il lavoro che c'è stato dietro e tutto, e dobbiamo dire che dietro questa costruzione Lipsia c'è Ragnic, ma non può venire un dubbio di forse era meglio intraprendere quel tipo di strada?
Non c'è bisogno di Ragnic per fare questo. Lo si può fare anche con altri allenatori. È una questione di mentalità.
Ma lei sarebbe piaciuto una scelta di questo, anche con un altro, cioè una scelta di questo tipo?
Io sono il primo italiano ad averlo fatto, ad averci provato, perché
mi ricordo che già ce l'aveva raccontata questa esperienza. Certo.
Ho provato quando ero a Carpi, sono arrivato a fare una finale di Serie C, ho provata a Lecce. E ho vinto un campionato di B, vinto non attraverso i playoff come è successo tante altre volte prima a Lecce, e ho salvato la squadra l'anno dopo con abbassando i costi di gestione sia il primo che il secondo anno, perché avevo le idee chiare, ma è difficile da realizzare perché c'è un ostracismo da parte dell'ambiente tutto, perché in Italia funziona diversamente, e quindi poi ti guardano in una maniera diversa, tutti, insomma. Ma sono anche le stesse persone per le quali lavori e alle quali fai risparmiare i soldi, che poi alla fine non ti assecondano, quindi e in Italia è veramente difficile fare una cosa di questo genere.
Daniele Garbo?
Ma io sottoscrivo tutto quello che ha detto Gigi De Canio, che saluto, purtroppo è proprio
ciao,
così.
Daniele.
D'altra parte, ciao Gigi, se in Italia arrivano giocatori come Cristiano Ronaldo, grandissimo, fuori classe, a fine carriera, arriva a quasi 40 anni, torna Ibrahimovic, adesso stanno cercando di prendere Messi, così via, mentre le squadre che cercano di fare un progetto... È Ribéry, esatto, giusto, grande giocatore che ha fatto una grande stagione, peraltro, per carità, nessuno mette in dubbio. Però quello che dico io è un'altra cosa, le grandi squadre che vogliono fare un progetto serio non fanno così, cioè il Bayern ha svecchiato e quest'anno rischia di vincere la Champions, inizia una squadra giovane che rischia di andare in finale, o se non ci va comunque è andata in finale, ha fatto una grande impresa, cioè costruisce sui giovani, sul gioco, sul progetto, non sulle vecchie glorie che portano magliette, che portano visibilità e così via. E questa è la mia perplessità, cioè il calcio italiano è diventato il cimitero degli elefanti e così, andando avanti di questo passo, secondo me, si farà molta fatica a progredire.
Posso completare questo concetto? Guardate, noi diciamo bravi a quei dirigenti che vanno a scoprire e vanno a prendere dei ragazzi o dei calciatori di abbastanza giovani, ma per 50-60 milioni di euro. Ma perché diciamo che hanno un grande... fanno grande scouting, hanno una grande professionalità, capacità nel fare scouting. Io non sono d'accordo, questo non è
un modo eccellente di fare scouting. Il modo eccellente di fare scouting è andare a scoprire quello stesso giocatore e avere il coraggio di portarlo in Italia, di farlo giocare e di difenderlo e di seguirlo, proprio perché c'è la competenza e lo si è scoperto prima, quando costano 3 milioni di euro, quando costano 4 milioni di euro, e dopo li porti tu a raggiungere obiettivi tecnici e poi anche obiettivi economici, magari per rivenderli a quelle grandi squadre, no? E invece, ecco, noi prendiamo questi grandi calciatori proprio quando ormai hanno poco da dare, pur rimanendo grandi calciatori.
Assolutamente,
questo,
assolutamente.
Insomma, ci fa rimanere indietro.
C'è Solaini. Veloce, perché abbiamo due domande da evadere dagli ascoltatori. Dai.
Lascio la parola a Andrea. Ma faccio l'esempio di Davis, questo giovane fenomeno esterno sinistro del Bayern Monaco, che credo sia stato pagato poco, canadese se non sbaglio. Ecco, se l'avessero portato a Roma l'anno scorso avrebbero detto: ma questo chi è, da dove viene, cosa vive?
Sì, questo è canadese, tutti questi discorsi qua, no?
Capito? Ecco, questo è il discorso.
Questo non giocava, ma sciava, non lo so, giocava hockey, qualcuno sciava. Prego Solaini, poi ci sono due domande degli ascoltatori.
Vadi Solaini.
Metto tumulo l'argomento, perché la cosa più incredibile di tutte è quel discorso che ha fatto il mister, che andrebbe ripetuto nelle scuole, eccetera, eccetera, dipartimento scuola, educazione, tutto quello che volete. Il problema, oltretutto, è che c'è un esempio di un club che in Italia in realtà fa più o meno quello che il mister avrebbe fatto. Parlo ovviamente dell'Atalanta, che guarda caso, oltretutto, sono 3 anni che ha anche risultati spaziali, no? Adesso è al top del ciclo perché ha Gomez, Ilicic, anche giocatori nel pieno, che può sfruttare, diciamo, e arrivare con la prima squadra a livelli altissimi. Ma loro se ne fregano matematico. Quando leggo che l'Atalanta pensa di andare a prendere giocatori da 60-70 milioni, mi viene da ridere. Loro prenderanno altri Malinowski perché sono bravi a prendere il prima degli altri e via così agli altri. Nel senso, questo è il modello, ma funziona, c'è già, e non lo fa nessuno, nessuno lo replica.
Anche il Sassuolo, anche il Sassuolo fa così, Anche il Sassuolo fa così.
Infatti dico, ci sono, facevo l'Atalanta perché è l'esempio anche del risultato sportivo, certo. Però ci sono 2-3 modelli che funzionano, si potrebbero prendere e copiare, no? Perché le cose che funzionano vanno prese e clonate, bisogna inventarsi, secondo me.
Certo.
Allora,
posso dire una cosa?
Sì, certo, mister.
Scusatemi. Prima parlavate, avete fatto l'esempio del ragazzo canadese del Bayern.
Alfonso,
no?
Davis, sì.
Ecco, se l'avessimo portato in Italia, qualcuno avrebbe detto, tanti avrebbero detto: ma chi è, da dove viene?
Certo.
La capacità e la competenza del dirigente è tale e deve essere superiore a chiunque parli in questo modo, e deve avere la capacità di andare oltre queste chiacchiere, diciamo, da bar, perché alla base ci deve essere uno studio, una conoscenza dell'atleta, sia sotto il profilo tecnico, perché lo si è identificato, lo si è seguito. E quindi, avendo tutti questi elementi, e come dicevo, fa parte questo la base della competenza dirigenziale, e dopo non ci possono essere problematiche, la preoccupazione di sentire chissà cosa dicono i tifosi, cosa scrivono sui giornali, questo e quest'altro. Una persona che è sicura del fatto suo va avanti per la sua strada, esprime la propria competenza e fa il bene della società e del calcio che rappresenta.
Certo. Gigi, ma chi sono i dirigenti del Bayern Monaco? Tutti ex giocatori.
Pure questo è vero. C'è una curiosità,
mister,
qua, una
domanda
curiosità
per lei, perché l'abbiamo detto, lei ha avuto esperienza anche con Igor Tudor, visto che l'ho allenato a Siena, di fatto stagione 2005-2006. C'è una domanda di Milo al 3382-0013 che rigiriamo poi anche a Daniele Garbo e Andrea Solaini. Parto però da lei, mister: può creare problemi avere nello staff un primo allenatore quando sei all'esordio in Serie A?
E ci
assoluto.
Riferiamo a Tudor, che affiancherà Pirlo.
Tecnico della difesa.
Ha preso qualche golletto troppo, lo dobbiamo pure dire.
Intanto vi posso dire che Tudor è una persona per bene, prima di tutto. Io l'ho allenato, lui era un campione, veniva dalla Juve, è venuto a Siena, una piccola realtà, e ha dato un grande contributo sia sotto il profilo tecnico, ma soprattutto anche sotto il profilo della personalità, della serietà professionale. Quindi lo ricordo con grande stima, perché è stato una persona molto seria, e sono sicuro che svolgerà il suo ruolo sapendo rimanere al suo posto, perché è una persona per bene. Sulle sue capacità di allenatore non mi posso esprimere, perché non conosco il suo pensiero, ma è sicuramente una persona che conosce il calcio, conosce il suo lavoro, ed è soprattutto una persona per bene che sa stare al suo posto. E poi è il problema dell'allenatore: chi fa l'allenatore non può avere paura delle ombre che possono fare gli altri insomma, certo. Con i discorsi, l'allenatore è una persona che deve essere prima di tutto lui sicuro del fatto suo, e quindi indipendentemente da tutto e da tutti non può avere timori di nessuno. Deve
l'allenatore ha detto bene
di circondarsi di persone con la migliore qualità, con le migliori qualità possibili.
L'allenatore ha detto bene De Canio. Dobbiamo scoprire il Pirlo allenatore.
Poi ti dicono che sei
anti-juventino,
non è che me la vai cercando.
Dobbiamo scoprirlo. Nessuno di noi può avere un giudizio su Pirlo. Poi che sia certo, stato un grande giocatore, certo. Ci mancherebbe, lo sappiamo. Non è che ce lo deve dire qualcuno che è stato un grande giocatore, l'abbiamo certo. visto, almeno gli occhi ce lo siamo goduto. Solaini, un pensiero veloce.
Questa è dura, è un argomento, come sai, molto caldo. Io dico che quello che ha detto il mister prima è perfetto, anche ancora una volta. Per esempio viene in mente Maurizio Sarri, che sicuramente parlando con la sua dirigenza, magari non nei modi migliori, ha avuto dei conflitti durante tutta la stagione. L'ambiente lo ha crocifisso prima ancora di cominciare a vedere i risultati finali, e siamo arrivati al fatto di avere un allenatore debuttante sulla panchina del primo club all sport in Italia. Se è questo il problema, io non lo so, però credo che sia un manifesto abbastanza importante del fatto che a livello proprio di cultura sportiva stiamo andando veramente verso risorse che non credevo fossero possibili, invece sono accaduti.
Hai capito? Garbo!
Dipende, io ho ascoltato attentamente quello che ha detto Gigi De Canio, che conosce sicuramente Tudor meglio di tutti noi, quindi mi fido ciecamente di lui. Ma al di là di questo, credo che sia importante la società, il rispetto dei ruoli. Credo che da questo punto di vista la società Juventus sia una garanzia per tutti, quindi proteggerà sicuramente,
certo.
proteggerà Andrea Pirlo, che ha le sue prime esperienze da allenatore.
Sicuramente più di Sarri era protetto, su questo ci sono due.
Penso di sì, anche perché è un uomo Juve.
Certo. Pure Tudor è un giocatore Juve.
Pensa tu, Marco, se la Juventus interrompe la striscia di titoli consecutivi nell'anno in cui è direttamente solo Agnelli e sceglie l'allenatore, e lì
dirà che è all'esordio, e quindi
però insomma
dirà che 9 non li aveva mai vinti nessuno, comunque esatto. Record, così.
Secondo me ci hanno già le spalle coperte, dai.
Attirandomi tutte le antipatie possibili dal punto di vista sportivo, io tanto non ti di nessuno da molto tempo, io spero proprio che accada così, cioè che loro interrompano la striscia, perché ci sono delle leggi nello sport secondo me non scritte che non si possono violare. Questa è una di quelle. Poi, vabbè, è chiaro che è un gioco, Poi magari Pirlo diventa davvero il nuovo Zidane.
No, ci mancherebbe. Noi non possiamo pronunciarsi su questo. Cioè, qualcuno vuole aggiungere?
Secondo me l'hanno messo... secondo me l'hanno messo in preventivo, nel senso che...
Sì, pure per me.
Stanno benissimo, è una sorta di anno zero. C'è una squadra da riprogrammare, da ricominciare a costruire, perché ovviamente è una squadra a fine ciclo, e quindi credo che tutto rientri in quello che è la società.
Daniele, posso permettere?
Sì, aspetta un attimo, c'è il mister, vuole dire una cosa, De Canio?
Vai.
Se mi posso permettere, io credo che l'esperienza con Sarri debba insegnare qualcosa e debba servire proprio da stimolo per chiunque, quindi soprattutto per i dirigenti della Juve. L'esperienza con Sarri non ha funzionato solo e semplicemente perché ad un allenatore che ha una filosofia di gioco non ha avuto il tempo, perché per ragioni oggettive non gli sono stati dati probabilmente i calciatori per poter realizzare quanto Sarri sapesse fare nel modo migliore. Non bisogna ripetere l'errore con Pirlo, perché a questo punto è chiaro che bisogna capire la filosofia che la Juve vuole adottare e che Pirlo poi magari credo sia stato chiamato a seguire, e in questo senso assecondare l'allenatore per, perché possa esprimere il suo tipo di calcio.
Allora al volo perché vi devo salutare, che Solaini voleva aggiungere qualcosa proprio al volo?
No, è tutto perfetto, come al solito quando parla il mister. L'unica cosa è che la mia obiezione è il tipo di calcio che vuol proporre Pirlo come allenatore che noi non conosciamo.
Sì, dobbiamo scoprirlo. Questo lo scopriremo soltanto osservando, guardando. Questo possiamo fare, poi
magari godendoci il calcio.
Certo, e poi esprimeremo anche il nostro pensiero in base a quello che poi ci dirà il campo. Grazie ad Andrea Solaini di Eurosport. Grazie Andrea.
Grazie.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Grazie come sempre allo splendido mister De Cagno.
Vero,
come sempre.
Sono d'accordo. Grazie mister.
Lucidissimo e puntuale.
Un piacere.
Mister, grazie. Salve. Un abbraccio.
Grazie a voi, buona serata.
Salve. Daniele, puoi rimanere un altro po'? O ti dobbiamo salutare?
No, come volete.
Dai, qualche minuto, dai, c'è una curiosità, torniamo subito, dai, break.